suena la música. E allora, cari ascoltatori, bentornati in diretta. Questo è il solito spazio del giovedì dedicato a Air Day Italia. E chi ho con me? Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio. Ecco.
Buon pomeriggio, Alessandro.
E se non sbaglio dovrei avere in diretta anche Antonino Morabito, responsabile nazionale fauna e benessere animale di Legambiente. Buon pomeriggio, Morabito.
Buon pomeriggio anche a tutti voi.
Oggi parliamo di un tema piuttosto sensibile, perché questa settimana ha fatto notizia la colonia felina che da tempo abita le piste, i terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Allora, finalmente il comune e poi aeroporti di Roma e l'Ente Nazionale di Protezione Animale si sono coordinati per catturare circa 80 gatti presenti, sterilizzarli e dar loro una casa più idonea e sicura presso una nuova colonia felina da realizzare proprio su un terreno pubblico poco lontano dall'aeroporto. Tra l'altro io sono andato alla colonia felina, quella che sta qua a Torre Argentina. Questi gatti sono bellissimi.
Infatti, proprio questo diremmo tra poco, che quella è una gestione perfetta di una colonia felina.
Quella è una gestione perfetta. A volte mi è successo anche di parlare là con dei turisti e ho spiegato che là fu il posto dove, secondo la tradizione, sarebbe stato ucciso Giulio Cesare. E loro sono molto interessati, molto curiosi, diciamo, di questo connubio storia e gatti.
Certo.
Allora,
infatti quella è una gestione corretta, dicevamo.
Esatto,
però se il fenomeno del randagismo felino sfugge al controllo, come stavi appunto dicendo tu, per esempio a Fiumicino, il caso di Fiumicino crea dei seri problemi. Infatti nei mesi scorsi all'aeroporto si sono verificati anche diversi investimenti proprio di questi poveri gatti da parte dei mezzi di servizio alle piste. Addirittura qualche settimana fa un gatto si è infilato nel vano motore di un aereo diretto a Malta e ha bloccato l'aereo per un giorno intero sulla pista. Ecco, conoscere il numero esatto dei gatti in Italia è molto complesso. Secondo il Censis ce ne sono 7,5 milioni registrati dalle famiglie. Legambiente, sentiremo appunto dopo anche con il nostro ospite, nel suo ultimo rapporto Amici in città, riferisce il dato di 10 milioni. Nelle colonie feline ce ne sono almeno un altro milione. E poi ci sono quelli lasciati liberi di uscire da casa, ville, giardini, cioè passeggiano, poi tornano, e quelli abbandonati e quelli randaggi, che qualcuno stima essere fra i 2 e 3 milioni, quindi un numero considerevole di animali che, se non censiti, curati, ospitati in colonie, possono creare problemi alla viabilità, all'igiene, alla salute pubblica, oltre a vivere loro stessi grandi situazioni di disagio e di pericolo. Della questione dovrebbero occuparsi ovviamente le amministrazioni comunali, ma come rivela sempre il rapporto di Legambiente, solo il 40% dei comuni italiani dichiara di aver attivato delle colonie feline, e di questi meno di un comune su 10 effettua sistematiche sterilizzazioni sui gatti che accoglie nelle colonie. Quindi questo è un po', diciamo, un piccolo quadro, nell'attesa poi di chiedere ovviamente maggiori delucidazioni al nostro ospite.
Certamente. Senti, Giuliano, c'è un problema in qualche modo naturalistico che potremmo dire è legato in qualche modo ai gatti?
Sì, lo approfondiremo tra poco con il nostro ospite, che tra l'altro è un naturalista. C'è questo senso comune che il gatto sia un animale molto indipendente, molto selvatico, e quindi se lasciato libero di andare dove vuole, soprattutto nei suburbi urbani o addirittura in campagna, in qualche modo se la cava. Però non è proprio così. Ricordiamo che il gatto, come il cane, sono animali domestici, vuol dire che sono abituati a noi, alle cure che noi, anche solo al cibo che gli diamo, e in un ambiente totalmente selvatico possono fare due cose: o soffrire e morire perché non sanno cosa fare, oppure impattare fortemente sull'ambiente selvatico, e adesso poi vedremo come col nostro ospite.
E allora, Morabito, quali sono le origini e la situazione attuale del problema dei gatti liberi, di quelli accolti nelle colonie e nei gattili, così si chiamano? Insomma, qual è il limite tra un fenomeno che potremmo dire accettabile per le nostre città e una vera emergenza?
Ma tanto grazie per l'invito. Diciamo che il fenomeno è antico, perché prima parlavate di cultura in relazione con i gatti nelle colonie romane. La storia dell'alleanza, della relazione con il gatto che si è poi domesticato è di 9.000 anni, quindi insomma è abbastanza antica, più giovane di quella col cane, ma comunque ha molte migliaia di anni sulle nostre spalle. Diciamo che i numeri sono cresciuti come è cresciuta la nostra popolazione complessivamente, nel senso che il gatto è stato inizialmente addomesticato proprio come di fatto accettato in questa relazione, poi di fatto addomesticato proprio per la sua funzione di cattura diciamo, di una serie di roditori che ci creavano problemi quando abbiamo iniziato a fare agricoltura. E in qualche misura questa cosa continua a farla, ovviamente non dove curato, gestito, alimentato, perché lo fa di meno. Ma in teoria è il motivo anche per cui fino ai nostri tempi il gatto, a differenza del cane, è stato proprio concepito come un animale libero anche dal quadro normativo. Anche in Italia questa è la sua collocazione, cioè è la colonia felina è fatta da un gruppo di animali liberi che non possono proprio essere spostati dal loro territorio in cui vivono se non per gravi emergenze di tipo sanitario, di salute, igiene pubblica o di sicurezza, come nel caso dell'aeroporto. Per cui diciamo, questo nasce proprio per questa funzione che hanno sempre svolto e che svolgono, come dire, meglio o peggio a seconda di come noi ce ne prendiamo o non ce ne prendiamo cura. E questo è il principale motivo della loro relazione, anche se poi oggi, come è avvenuto per tanti altri animali d'affezione, la relazione funzionale affettiva ha prevalso nettamente. Non ci occupiamo più dei gatti perché effettivamente ci liberano dai topi o dai ratti, ma ci occupiamo di loro perché sono compagni della nostra esistenza. Quindi, unitamente alle esigenze umane di un contesto urbanizzato che ci priva spesso di relazioni affettive importanti, questo dobbiamo tenerne conto, questi animali hanno svolto e svolgono una funzione importantissima per il semplice motivo che rendono evidente anche a chi non se ne occupa che, come la gran parte degli altri animali, noi ci dimentichiamo di essere parte degli animali, in particolar modo dei mammiferi,
Esatto.
hanno tantissimo in comune insieme a noi, tantissimo in termini di patrimonio genetico, di caratteristiche di base, ma anche di capacità di percezione, della sofferenza, delle emozioni, delle gioie, quindi riescono a restituirlo, seppur con linguaggi e con modalità diverse, e questo ha consentito lo sviluppo così importante delle relazioni degli animali con la funzione di compagnia.
Insomma, davvero ci sono tante cose in comune tra gli esseri umani e
E
i
gli altri
gatti in
animali,
questo caso.
e certamente anche i gatti. E questa
Tiziana.
cosa ovviamente ha aumentato i numeri. Qual è il vero
Sì.
tema del gatto? È che noi oggi, abbiamo sentito prima anche da voi, abbiamo solo stime, perché il gatto non aveva l'obbligo dell'anagrafe, a differenza del cane, che oggi nelle anagrafi territoriali supera i circa 15 milioni di animali registrati, ma con numeri uguali. Oserei dire forse in qualche misura ragionevolmente anche un po' più alti, perché è facile in casa tenere anche due o tre gatti a differenza dei cani. Non avevano l'obbligo se non nei gatti privati per il passaporto, se non per le colonie, che però ci dicono le amministrazioni con questo nostro rapporto in minima parte riescono a fare una microcippatura, cioè una registrazione di tutti gli animali liberi, e quindi non erano obbligatori. Finalmente la norma è cambiata dal 2022. Stiamo prossimi a far sì che parta il sistema nazionale diciamo, di registrazione dell'anagrafe degli animali da compagnia, tutti, compresi i gatti, e quindi finalmente diventerà obbligatorio
Insomma,
registrarli.
finalmente
Ma
avremo un quadro più certo.
registrati
Tiziana.
proprio con il microchip verranno registrati come i cani, praticamente nella stessa modalità. Ah,
Sì,
ok.
come già avveniva con i gatti che avevano bisogno di fare il passaporto per viaggiare con i propri
Certo.
detentori all'estero, sarà obbligatorio per i nuovi, cioè
Sì.
se voi avete in casa tre gatti non dovrete obbligatoriamente registrare quelli, ma il nuovo che arriva sì,
Ah, ecco, io volevo chiedere
ovviamente.
un'altra cosa. Allora, siamo abituati a vedere le gattare, gattari, insomma, che si
Sì.
occupano dei gatti normalmente. Ma in realtà da chi dovrebbe essere gestito ufficialmente questo fenomeno? Cioè, le colonie e i gattili, da chi dovrebbero, chi se ne dovrebbe occupare?
Allora, come tutti gli animali liberi sul territorio, è l'amministrazione comunale che ne ha la responsabilità, nel caso specifico anche per la legge quadro nazionale che ne assegna la competenza. Per una serie di azioni pratiche operative, ad esempio la sterilizzazione che veniva citata prima per tenere dei numeri ragionevoli per il benessere degli animali e per evitare sofferenze o conflitti con altri contesti e altre situazioni, c'è la compartecipazione delle regioni attraverso i servizi veterinari pubblici. Le figure dei volontari, delle gattare o dei gattari cosiddetti, sono sempre figure volontarie, cioè di cittadini che dedicano il loro tempo perché amanti di questi animali, per passione, per anche empatia nei confronti di questi animali che, benché liberi, e quindi hanno una grande, io questo penso sempre pensando a me stesso, la libertà è un dono enorme, benché liberi, soffrono spesso di tante privazioni, perché non è la città più proprio il contesto reale in cui stavano così bene come stavano quando erano in contesto più rurale, agricolo, da quando nasce la nostra relazione col gatto. E quindi sono solo volontari, loro hanno una responsabilità solo di segnalare all'amministrazione comunale, al servizio veterinario, le cose che non vanno in termini di salute sanitaria o in termini di problematiche della colonia, ma le responsabilità istituzionali sono in capo al comune e ai servizi veterinari.
Senta, Morabito, quando è che si supera il limite? Cioè, quando è che un corretto rapporto fra appunto queste persone dedite al volontariato supera un po' la misura? Cioè, cosa non dovrebbero fare e fanno, magari non tutti ovviamente, con i migliori propositi, però insomma qui stiamo parlando anche di un problema.
Allora, le cose che non vanno fatte assolutamente nel fornire il cibo, ad esempio, è lasciarlo. Bisognerebbe portare il cibo a questi animali, gestisce le colonie, hanno orari già prestabiliti in modo che i gatti si abituino e arrivino agli orari in cui si aspettano che arrivi per loro il cibo, attendere un tempo ragionevole e portarlo via, perché sennò quel cibo diventa una fonte di attrazione anche per tanti altri animali liberi, ratti compresi, che una volta che sono andati via i gatti non hanno per niente timore ad andare a mangiare nelle stesse ciotoline. Oltre a una questione di igiene, sanità che non funziona. È chiaro che questa cosa però spesso fatta da volontari che hanno pochissime risorse, viaggiano senza nessun rimborso, quindi con la loro macchina per farsi magari 2, 3, 4 colonie sperando di dar da mangiare a questi animali, questa cosa capita che non venga fatta, perché se non si tratta di un gruppo ben attrezzato come quello che voi citavate prima a Torre Argentina, dove c'è un gruppo di persone che lavorano, si occupano solo di quella colonia, questa situazione cambia molto da città a città. Non c'è città in Italia, indipendentemente dalle informazioni ufficiali che loro hanno, che non ha numerose colonie feline, perché il gatto coesiste con l'uomo da 9.000 anni ed è presente praticamente ovunque, anche dove ufficialmente non emerge, perché non è registrata la colonia felina.
Senta, lei appunto ha parlato dei volontari, però non capisco bene come invece si interfacciano con questa situazione tutti i veterinari pubblici, che poi sono coloro che dovrebbero garantire sia la sicurezza dell'animale sia la sicurezza dell'uomo che poi appunto viene in contatto con l'animale.
Ma il veterinario pubblico in Italia sta cercando di superare il panda in termini di rischio di estinzione.
Guardi, c'ha ragione, perché ne conosco un paio e mi hanno detto che sono sempre di meno, perché i miei colleghi.
C'è un combinato disposto tra una questione anagrafica, che ovviamente li porta ad essere in tanti prossimi alla pensione, e un mancato rinnovo che sta producendo, oltre in parallelo a un aumento della risposta per i livelli essenziali minimi di assistenza che devono essere forniti. Ricordiamoci che l'aspetto veterinario pubblico garantisce tanti aspetti, non soltanto la relazione con gli animali d'affezione, tutta la filiera del rapporto con gli animali, anche quelli cosiddetti da reddito, e la filiera agroalimentare. Per cui diciamo è oggettivamente complicato, io non li voglio giustificare, però se non si analizzano i dati diventa difficile immaginare che un numero sempre minore di veterinari pubblici, molti di questi anziani, quindi nati e culturalmente, evolutivamente, un periodo in cui questo tema non era un tema, piccolo particolare, e quindi non erano spesi e formati per questo, anche questo va detto, a differenza delle nuove generazioni che vedono fra l'altro molte più donne che uomini partecipare ai corsi di formazione universitari di medicina veterinaria, ma che sono ancora distanti nella maggior parte dei casi dal lavorare presso il servizio veterinario pubblico. Quindi diciamo la difficoltà dei veterinari pubblici è che tra le tante emergenze a cui devono rispondere, questa diventa spesso una complicazione, e se non c'è una grande sinergia, una grande cooperazione tra l'amministrazione comunale, il servizio veterinario pubblico, le associazioni dei cittadini o i singoli che fanno l'attività, come citavamo prima, di gattaro gattari, cioè se non c'è una rete che lavora bene insieme, in un attimo si passa a una situazione d'emergenza.
Tiziana.
Sì, io volevo chiedere invece, spesso la cronaca ci riporta casi di grande crudeltà e maltrattamento sui gatti. Quali sono le dimensioni di questo fenomeno? Noi per esempio vicino, insomma, dove abito io, c'è la famosa gattara killer
che è
terribile, che non è in galera questa persona. Io questa cosa non riesco a capire perché succede. Ha ucciso centinaia e centinaia di gatti, li tiene cani in stenti, addirittura adesso si è proposta, mi sembra, come babysitter, quindi proprio ce
sì,
la siamo al
colmo.
Questa
donna purtroppo è una donna con un'accumulatrice seriale che poi accumula anche i gatti,
però...
tra l'altro.
Allora, questo perché c'è un vulnus normativo. Okay. Ancora ad oggi noi abbiamo fatto un passo avanti gigantesco nel 2022 con la modifica della Costituzione, che è come dire una cornice generale dove abbiamo inserito, questo dovrebbe renderci tutti gli italiani e le italiane orgogliosi, perché effettivamente aver inserito con un riconoscimento proprio la tutela degli animali, tutti quelli selvatici, nella biodiversità, ma anche gli animali con lo Stato che è obbligato a normare forme e modi della loro tutela, tra i principi fondamentali, è stato un passaggio epocale. È il primo cambiamento dei principi fondamentali della nostra Costituzione che avviene nei 70 anni da cui vive questa Costituzione, e questi principi possono solo essere rafforzati meglio e non contratti. Ora è chiaro che dopo tantissimi anni, dopo 70 anni di Costituzione, la morte sul lavoro, che sono tutelati la vita e il lavoro, ancora avvengono. Quindi c'è da fare tantissima battaglia e tantissimo impegno perché questo principio bellissimo si traduca in norme di primo ordine, di primo livello e in pratiche. Cosa ci manca? Ci manca che dal punto di vista, intanto, come sappiamo, penso più o meno tutti noi, non è la struttura carceraria con le sue difficoltà e le sue complicazioni a risolvere i temi di conflittualità. Però io capisco il senso, che è il senso che noi tutti vogliamo, che è quello della prevenzione, di perché delle persone pensano di poterla fare franca e continuano a fare delle attività, perché non c'è nessuna norma che li preoccupa davvero. Perché purtroppo gli animali fino a ieri erano tutelati solo in virtù del sentimento che noi provavamo contro di loro, con dei delitti banalissimi per cui non c'era assolutamente, c'era la sospensione della pena, c'era la non menzione nel casellario giudiziario, c'erano soltanto delle contravvenzioni, cioè quindi tu pagavi 1000 euro, 2000 euro se ti andava poi o malissimo, ammesso che ti avessero beccato, e chiaramente questo non aveva le funzioni non di portarti in galera, ma di dissuaderti dal farlo, perché la cosa importante è che un delitto vero e proprio, solido, che consente di fare un'attività di prevenzione, la fa soprattutto perché dissuade
certo,
dal compiere un
non,
illecito
non tanto
grave.
Perché punisce, ma perché previene.
Assolutamente, questo è il senso che e purtroppo ci manca, per cui quella persona lì, se non fa, benché ci sono ormai consolidatissimi studi che dimostrano che l'accanirsi, anche se parliamo di gatti, l'accanirsi sui più deboli è un indicatore pericolosissimo di uno sfogo della violenza poi anche nei confronti di altri deboli, che possono essere anziani, bambini, donne, quindi come dire, è preoccupante il fenomeno quando un individuo comincia a non percepire più la sofferenza altrui. Spesso gli animali sono il primo gradino di questa barbarie.
È vero, infatti io quando non amano gli animali sono un po' malfidata.
E allora,
è vero.
Morabito, fino adesso abbiamo parlato di cose che io penso il 100% degli ascoltatori condivide, quindi gattili puliti, dar da mangiare in maniera efficiente e sicura per non alimentare altre specie e...
Vai Giuliano.
E il fatto ovviamente di andare contro chi fa del male ai gatti, però poi io so che su questi temi c'è un grande punto, un grande nodo, cioè quello di convincere le persone a non lasciare la libertà ai propri gatti in ambienti semi selvatici, quindi tipica villa di campagna oppure paese che magari è intorno delle foreste, per un motivo molto semplice: per non impattare sulla fauna locale. Io ricordo che in Italia c'è un animale selvatico che è parente del gatto, il gatto selvatico è una specie che ha la sua protezione, ma non è il gatto domestico, quindi anche la vicinanza fra questi due cugini, diciamo, non è, sarebbe da evitare. Ecco, può dare un senso a questa proposta, diciamo.
Ma questo è un tema che genera tanti conflitti, perché poi è facile che porti verso, come dire, tifoserie. Chi ama appassionatamente i gatti e ritiene ingiusto privarli della libertà, e chi percepisce l'involontario, perché non è voluto, non è, come dire, mirato, fatto con determinazione, sofferenza causata agli altri animali, oltre che la morte. Allora, e i responsabili per gli animali domestici, tutti gli animali domestici, compreso cane e gatto, ovviamente siamo noi, non sono più animali che vivono di una propria vita e di una propria difficoltà, di stenti, della bellezza della libertà, ma della complicazione della vita senza avere nessuno che dovrebbe garantirti cibo, custodia, rifugio e protezione. che è ciò che noi, il contratto che noi abbiamo messo in piedi con tutti gli animali domestici, nella nostra come dire, involontaria sottoscrizione. Quindi la responsabilità degli impatti del gatto è sempre una responsabilità umana, è una responsabilità che noi dobbiamo avere anche con i cani. Io le dico, noi stiamo facendo un bellissimo progetto per, relativo alle tartarughe marine e quindi alla deposizione lungo le coste italiane delle tartarughe marine. L'impatto che fanno i cani che d'estate, quando nidificano le tartarughe marine, vengono portati nelle ore fresche della mattina, liberi a scorazzare sulle spiagge, la metà basta, ma non è colpa dei cani, perché purtroppo, tanto per le tartarughe marine quanto perché scavano anche spesso dove nidificano, ma anche per il nido del fratino, del corriere piccolo, perché la spiaggia non è un ambiente naturale percepito come tale, ma sembra un luogo dove uno senza tanti ostacoli si può divertire e giocare, lui e il proprio cane. Quindi anche lì, o cane o gatto, se noi non siamo responsabili e non guardiamo con la stessa empatia con cui guardiamo al nostro cane o al nostro gatto nei confronti della vita che ci circonda, siamo noi che causiamo dei danni.
E siamo noi proprietari responsabili. Allora io ringrazio, il tempo a nostra disposizione è infinito, ringrazio Antonino Morabito, responsabile nazionale fauna e benessere animale di Lega Ambiente. Buon pomeriggio Morabito.
Grazie a tutti voi.
Grazie.
E allora, Tiziana, Giuliano, io vi saluto. Ricordo ai nostri ascoltatori che per ascoltare questa puntata basta andare anche sul sito erday.it. Noi ci sentiamo bene giovedì prossimo. Però vi lascio proprio con una canzone in tema, Cat Stevens, Wild World.